Storie Libere presenta.
È una storia colombiana questa, quindi fa viaggiare con la mente, va a finire male, ma porta con sé cose che fondono magia e realtà, talmente incredibili da non sembrare vere, però lo sono. Chiedetelo a qualcuno degli argentini che quel giorno, il 5 settembre del 1993, erano al Monumental di Buenos Aires. Vorrebbero tanto dirvi che non è vero, che non è avvenuto niente di quello che vi sto per raccontare. Ma non ci riescono. Anche loro, anche quelli che questa storia l'hanno tremendamente subita, ne sono stati talmente affascinati e meravigliati che si fermeranno a ricordare. A ricordare quella volta che la Colombia sembrava, e forse era davvero, la squadra più forte del mondo. Cronache dei 90, i minuti di una partita in cui può sempre succedere di tutto, ma anche un decennio in cui di tutto è successo davvero. Io sono Stefano Borghi, giornalista, telecronista, voce che in Cronache dei 90 vi racconterà partite che hanno marcato un'epoca. Di sicuro, la Colombia, all'inizio degli anni 90, è uno dei posti più singolari del pianeta. Regna il patron, Pablo Escobar.
La ideologia principal de nuestro movimiento es civismo, nacionalismo, programas sociales, ecológicos y deportivos.
Yo busco la paz y siempre he predicado la paz y he anhelado la paz.
Quello che oggi come allora è visto da molti come una sorta di Robin Hood, ma che in realtà era, prima di tutto, uno degli uomini più ricchi e influenti del mondo. Un potere derivato dal narcotraffico. Il potere della coca, che in Colombia viene coltivata e raffinata per poi essere venduta a peso d'oro nello sterminato mercato statunitense. Escobar è il numero uno nel paese, ma non è l'unico. Le tre grandi città colombiane, Medellín, Bogotà e Cali, hanno ognuna il suo cartello, guidato da famiglie e figure che guardano al calcio con enorme interesse. Piace il football. Piace tanto, anche perché permette di ripulire l'immagine di criminali che vogliono e necessitano di ampio sostegno popolare per esercitare la propria dittatura e scavalcare lo Stato. Soprattutto, il calcio può ripulire infiniti capitali. Per questo, il calcio colombiano, fra la metà degli anni 80 e l'inizio dei 90, diventa un movimento di valore internazionale. È un calcio ricchissimo per via del fiume di narcodollari che lo alimenta. Si costruiscono infrastrutture e si vincono trofei. Questo perché la principale conseguenza del finanziamento al calcio offerto dai narcotrafficanti è la possibilità di trattenere in patria i talenti di una generazione dorata.
La pelota viene chiedendo la punta derecha para Usurriaga. La tiene el Palomo, lo cierra Crossman, centró la pelota al área, el balón en el área, entra gol.
Da qui nasce il grande Nacional di Medellín, la squadra preferita da Pablo Escobar, che nel 1989 vince per la prima volta nella storia del football cafetero la Copa Libertadores e arriva persino a scomodare non poco il grande Milan di Sacchi nella Coppa Intercontinentale.
La palla riconquistata ancora dal Milan, ma interviene l'arbitro. Peccato, un vero peccato. Van Basten avrebbe potuto chiudere il conto proprio allo scadere di questi 90 minuti regolamentari.
Da qui però nasce soprattutto la nazionale colombiana più forte che si sia mai vista.
Don't you know I'm loco? Loco.
È un gruppo di ragazzi talentuosi e che si conoscono perfettamente, perché sono cresciuti insieme sui campi e sulle strade di una Colombia che si offre a loro, ma che da loro pretende anche molto. Ci sono volti e figure che sembrano uscite direttamente dalla fantasia di García Márquez, a partire dal portiere, René Higuita. Già a vederlo, si capisce che non è un tipo convenzionale. In più, lo chiamano El Loco, il matto, perché è un portiere che ama giocare più con i piedi che con le mani. In realtà è un portiere per caso. Da ragazzino, era uno dei goleador più prolifici dei Potreros Antiochegni, solo che quando fu organizzato un provino di massa per l'Independiente Medellín, mancava un portiere per poter giocare la partita dimostrativa. In porta ci andò lui e da lì non è più uscito, trasformando per sempre la concezione del ruolo. A suo modo, ovviamente.
blinking. I'm thinking it's all over when I go out drinking.
Ha sconvolto il tempio di Wembley, respingendo al volo con entrambi i talloni un tiro cross di Jamie Redknapp, con quella che da allora è diventata la celeberrima parata dello scorpione.
McManaman again, on to Shearer, now Barmby. Good football from England. Wise, Redknapp. Goodness me, have you ever seen anything like that in your life from a goalkeeper?
Addirittura le sue uscite palla al piede e le sue interpretazioni inedite durante il Mondiale del 90 indussero il Centro Tecnico Federale Italiano di Coverciano, universalmente riconosciuto come l'Università del Calcio, ad organizzare un convegno per dibattere sulla figura del portiere libero, che si concluse con la decisione di provare a dare impulso al gioco con i piedi da parte dei numeri uno, praticamente la base da cui si parte nel calcio di oggi.
Ed ecco, lo vediamo ancora fuori dai pali. Si autodefinisce portiere libero questo giocatore, che fino alla sospensione del campionato avvenuta il 6 novembre per l'uccisione dell'arbitro Ortego aveva realizzato già 6 gol.
Higuita però non è in campo il 5 settembre del 1993 a Buenos Aires, è in carcere, ufficialmente perché è accusato di essere stato il mediatore in un caso di sequestro di persona. In realtà c'entra molto la sua grande amicizia con Pablo Escobar, che andava a trovare spesso nel famigerato carcere dorato della Catedral e che a metà del 1993 è braccato e vicino alla fine, che avverrà il 5 di dicembre. Per questo, il portiere della Colombia, nella notte più importante del suo movimento calcistico, è Oscar Córdoba. Quel giorno al Monumental non c'è neanche Escobar. Non Pablo, Andrés Escobar, il leader difensivo, il giocatore differente. Perché è serio, taciturno, totalmente focalizzato sulla sua professione e molto poco a proprio agio nelle occasioni mondane, ovvero quelle in cui i grandi calciatori colombiani devono compiacere i narcos, presenziando a feste da mille una notte o a partite organizzate, talvolta persino in carcere, apposta per permettere ai baroni della droga di divertirsi scommettendo sull'una o sull'altra squadra di superstar portate appositamente ad esibirsi nei loro giardini privati. Andrés Escobar ama la Colombia, ma non vede l'ora di andarsene. Si dice che sia già promesso sposo del grande Milan, ma non ci potrà mai essere una conferma, perché Andrés Escobar deve saltare la partita di Buenos Aires per infortunio, ma al Mondiale ci andrà, tornerà anche a casa, ma per poco, diventando un simbolo eterno di questa squadra e di questi anni colombiani, purtroppo nel modo più tragico. Al suo posto gioca Alexis Mendoza, ma la guida della difesa è affidata al terzino destro, il Chonto Herrera. Il vero cuore della squadra è però il quartetto di centrocampo, un assortimento spettacolare di sagacia tattica, geometria, qualità fisiche e sensibilità tecniche. Il tutto amalgamato da anticonformismo e libertà di interpretazione. I due uomini di equilibrio sono una coppia da film, sembrano quasi Stanley e Olio per quanto sono opposti. Gabriel Jaime Gomez non lo noti finché non ti è addosso. Fin da quando era bambino lo chiamano Barrabás, Barabba, un nomignolo datogli dal nonno per il suo carattere ribelle. O forse per qualche abitudine malandrina, ma la storia ufficiale dice altro. In campo è un mediano compatto, di sostanza, fondamentale pur senza farsi mai notare troppo. Si nota così poco che spesso finisce per essere criticato e addirittura durante il Mondiale del 1994 arriverà al CT Maturana il diktat di tenerlo fuori, pena la morte. Senza di lui però la squadra non sta in piedi e si vedrà. Il suo socio è invece immediatamente riconoscibile. Leonel Alvarez ha un affluente chioma di boccoli neri e pur avendo una personalità semplice e gioviale è convinto di poter fare di tutto sul campo da calcio. Il mediano, l'incursore, il laterale, l'ala d'attacco, lo trovi dappertutto e fa sempre qualcosa di impattante. I due centrocampisti di creazione rappresentano invece alla perfezione le due anime costiere dell'unico paese sudamericano affacciato su entrambi gli oceani. Freddy Rincón è un colosso d'ebano che viene dalla costa pacifica. Ha una mole impressionante, ma anche leve che gli permettono di prendere velocità in modo devastante, soprattutto perché abbina, a doti fisiche impareggiabili, una sensibilità tecnica poco frivola ma enormemente sviluppata. Carlos Valderrama, il Pibe, è invece la fotografia più chiara di cosa sia la costa atlantica. Puro stile caraibico, un casco di cotonatissimi riccioli color paglia e una propensione estremamente rilassata al gioco del calcio. Valderrama è come un direttore d'orchestra fulminato, ma con i crismi per poter dirigere una filarmonica di massimo livello. Vede cose che gli altri non vedono e fa cose che gli altri non sanno fare. Non è lui che si adatta al ritmo della partita, fa in modo che diventi il suo. Non se ne vedono tanti di giocatori così. Di sicuro, in Colombia sono convinti di non averne mai visto un altro prima e che non ne vedranno più uno uguale. Probabilmente hanno ragione.
Il fútbol me enfermó desde los 7 años. Eso fue fútbol y fútbol y fútbol y fútbol y fútbol. Y aprendí a jugar fútbol.
La coppia d'attacco è benzina super che permette al motore di raggiungere giri altissimi. Adolfo Valencia è per tutti il treno. Nel senso, spostati dal suo binario se sta per passare perché ti travolgerà. Non ha doti tecniche spiccatissime, per questo non gli si chiede primariamente di partecipare ai fraseggi che attraverso Valderrama e Rincón costruiscono il gioco caffettero. La sua missione è una, chiara e semplice. Usare il fisico, giocare di sponda e trovare lo spazio per partire, inserirsi e spazzare via tutto. Lo spazio, che spesso gli crea Asprilla e il Tino, uno che, allora come oggi, non ha bisogno di troppe presentazioni. Uno che risulta più veloce degli altri, più ispirato degli altri, più tecnico degli altri e più letale degli altri. Anche più pazzo degli altri. Il numero 11, come se fosse due volte il numero 1. Il tutto assemblato e confezionato da Francisco El Pacho Maturana, il mastro costruttore di questa squadra. O forse più correttamente, il papà gestore di un gruppo che ha bisogno esattamente di uno come lui.
Más allá del ganar o perder, de emociones o glorias, lo que más me gusta del fútbol es que sé que hace hombres, colombianos sanos, dignos, capaces de dar lo mejor de sí, por su familia, su gente, su país.
Un uomo mite e riflessivo, che parla piano ma parla molto bene, abituato ad avere a che fare con la gente per il suo precedente lavoro di dentista e soprattutto in grado di capire alla perfezione come si gestisce un materiale così esplosivo, nel bene e nel male. Dare regole e disciplina a dei colombiani così è impossibile. Ingabbiarli in costruzioni tattiche o strategiche è anche, forse addirittura dannoso. C'è bisogno di una figura che sappia maneggiare la psicologia di questa massa instabile e dal potenziale altamente detonante. Lui è perfetto. E per le questioni più strette di campo, si appoggia al suo vice Hernán Darío Gómez, il Bolillo, il piccante e polemico fratello di Barrabás, che però conosce il calcio del presente e del futuro, come ha testimoniato anche molto recentemente guidando la nazionale di Panama alla sua prima storica presenza a un mondiale. Il mondiale. Per la Colombia, il mondiale con la M maiuscola è quello del 1994. Si gioca negli Stati Uniti, vicino a casa, volendo addirittura nel giardino di casa dei Narcos. Un posto che i colombiani conoscono molto bene. Ma per andare al mondiale, nonostante una striscia sensazionale con una sola sconfitta in 26 partite ufficiali, la Colombia deve uscire viva dal Monumental. Deve resistere all'Argentina, fresca vincitrice della Copa America e piena di giocatori di classe internazionale come Batistuta, Redondo, Simeone, Goicoechea e Ruggeri. Un'Argentina che si sente intoccabile. Chi vince va alla Coppa del Mondo, chi perde deve passare attraverso le forche caudine dello spareggio con l'Australia. Si gioca il 5 settembre del 1993, che nell'emisfero nord è un giorno di fine estate, ma da quella parte del mondo porta con sé le ultime raffiche d'inverno. Fa freddo a Buenos Aires, ma lo stadio è pieno zeppo di argentini convintissimi di dare una dimostrazione a questi irriverenti colombiani. Gli unici ad avanzare qualche timore sono alcuni giornalisti, fra cui il grande Osvaldo Soriano, che parla con molta preoccupazione nei giorni di vigilia. I giocatori invece trasudano spocchi. Il capitano, Oscar Ruggeri, dice apertamente di aver vinto due Coppe America e di aver giocato due finali mondiali senza mai vedere dall'altra parte la Colombia. Persino Diego Armando Maradona, preso in un momento complicato e fuori dalla partita, ma già in procinto di annunciare il suo ritorno in nazionale per il mondiale statunitense, si presenta sulle tribune dello stadio, palesando chiaramente di pensare che, sia nella storia che nell'attualità, la differenza di livello fra Argentina e Colombia sia chiara e definita.
Nosotros los argentinos tenemos que seguir históricamente cómo estamos. O sea, Argentina arriba, Colombia abajo, y ahí está todo bien.
Oltretutto, ma questo nessuno lo sapeva, Maturana si è svegliato la mattina della partita con due grossi problemi. Gli manca il leader difensivo Andrés Escobar e rischiano di mancargli anche entrambi gli attaccanti. Faustino Asprilla ha la febbre, trema come una foglia e deve essere tirato in piedi con iniezioni di ricostituenti. Anche il Tren Valencia è a forte rischio. Nell'allenamento di rifinitura del giorno prima, il CT non ha voluto fare niente per paura di problemi fisici, solo un blando torello per mantenere le gambe in esercizio. Il problema è che nel vocabolario di Leonel Álvarez la parola blando non esiste. Quando tocca a lui andare in mezzo, pressa come se stesse giocando una finale e appena vede il pallone a tiro si butta in scivolata, colpendo però la caviglia di Valencia, che a poche ore dal fischio iniziale zoppica vistosamente. Pensieri bui, anche se il morale della truppa è altissimo. Sono tutti convinti di farcela, di poter resistere alla grande Argentina. A cancellare ogni dubbio ci pensa il pubblico albiceleste. Sì, la tifoseria avversaria. Perché nel momento in cui la Colombia scende in campo, ben prima che lo facciano gli argentini, secondo la vecchia moda sudamericana di mantenere la squadra ospite a friggere sul prato nell'immediato pregare, il coro unanime dei 73.000 del Monumental è questo. Los colombianos están de luto, son todos negros, son todos putos. Traduzione risparmiabile, si capisce bene il senso. Ma il senso più profondo è mai toccare nell'orgoglio un sudamericano, specialmente un colombiano. Non riuscirai a intimidirlo, lo farai solo arrabbiare. Lo stadio trabocca, c'è gente anche a bordo campo e in un clima da vera e propria finale. L'arbitro Ernesto Filippi, un uruguagio nato però a Lucca e chiamato a sostituire il designato cileno Robles per motivi ancora oggi sconosciuti, dà il fischio d'inizio.
Suerte al quadro colombiano, Argentina pone il movimento la pelota.
La sensazione immediata è che avessero ragione gli argentini. La selezione parte fortissimo fra gli olé della sua gente e cerca subito di travolgere gli avversari. Ma la Colombia rimane compatta e resiste all'impatto. Leonel Álvarez urla in continuazione per tenere stretti i ranghi. Córdoba risponde ai primi approcci argentini e Valderrama, quando può, fa respirare la squadra con le sue conduzioni di palla e la sua innata abilità nel trovare sempre un varco buono per smistare il gioco. Ci mette poco l'Argentina a innervosirsi. L'inquietudine monta. Accade anche un fatto strano. Un aeroplano passa in volo molto vicino alle tribune del Monumental, causando un moto di inquietudine. Il ricordo dei voli della morte durante il Mondiale del 78 non è poi così lontano. In questo caso non c'entra niente, però contribuisce ad aumentare il clima di ansia fra i cuori albicelesti. La panchina dell'Argentina fuma, in senso letterale. Il CT Basile e i suoi due più fidati assistenti, Mostaza Merlo e il panadero Diaz, vaporizzano una sigaretta dopo l'altra, facendosi continuamente catturare dalle telecamere in pose che confermano lo stato di tensione massima. Perché dopo un quarto d'ora il furore argentino sembra già annacquato e contemporaneamente lievita la Colombia. Álvarez e Valderrama prendono il controllo del centrocampo e pian piano cominciano anche a poter lavorare su linee verticali. Manna per due punte come Asprilla e Valencia, che entrano in partita con i loro dolorosissimi strappi. Il gioco d'alleggerimento al tocco e su basi orizzontali diventa dritto, ritmato e pungente. Quelli della Colombia sembrano quasi degli assalti di schermo. Sono puntate. Arrivano al momento giusto ed erodono visibilmente la montagna bianco-celeste. Il Monumental non lo sa ancora, ma è iniziato lo show caffettero. Al minuto 22 arriva il primo segnale concreto. Valencia riceve un pallone alto sul settore sinistro dell'area, scherza con il difensore Borrelli, lo lascia per terra ed esplode un destro improvviso, basso e secco sul primo palo, sul quale il portiere Goicoechea, l'eroe d'Italia 90, cala un'ottima parata in corner. L'Argentina ha un sussulto, Batistuta si mangia un gol davanti alla porta, ma i campioni d'America sono visibilmente imbrigliati dalla ragnatela dei colombiani, che chiudono ogni falla e ne aprono costantemente nello schieramento di Bassini, alternando gioco corto a lunghi e precisi cambi di campo per le folate degli avanti. Negli occhi di chiunque stia guardando la partita appare un'immagine chiara. Una squadra sta facendo la lotta, l'altra sta giocando molto bene a calcio. Il primo campanello arriva, improvviso ma lacerante, a 4 minuti dall'intervallo. Il terzino sinistro della Colombia, Wilson Perez, si occupa di una rimessa laterale. La batte lungo linea. Borrelli riesce a vincere il duello aereo con il più fisicato Valencia, ma la sua respinta ricade docilmente sul piede di Carlos Valderrama, come se l'avesse chiamato.
Saltando primero Borrelli, dejando al pivo, Valderrama arrancando el pivo se queda con el esférico, mandando mira de estado, está palo ahora el tren, la pidió el tren, también la pidió Rincón, Rincón. ¡Sí, Colombia! ¡Sí, Colombia!
Il Pibe, una decina di metri oltre la metà campo, si mette a camminare in orizzontale, quasi stesse facendo una passeggiata con il suo migliore amico, il pallone, e gli stesse mostrando le meraviglie che si possono trovare su di un campo da calcio. È così Valderrama. Tende a non prenderlo molto sul serio, sembra frivolo e svagato. In realtà è un pensatore finissimo e ha dentro un orologio calcistico al quale la partita sembra doversi per forza allineare. Quando scocca l'attimo giusto, il cotonato capitano della Colombia fa un solo passo in verticale e col sinistro allarga verso il settore di centrodestra, dove si sta scatenando la corsa demolitrice di Freddy Rincón. Al colosso basta una sola lunga falcata per sverniciare il terzino argentino Altamirano, un tocco leggero d'esterno destro per evitare l'uscita a valanga di Goicoechea e un altro, sempre morbido ma con l'interno, per infilare la porta. In quel momento, per qualche secondo, lo stadio cade in un silenzio totale. La Colombia ha segnato. È ancora presto, c'è da giocare tutto il secondo tempo. Però a Buenos Aires si è visto chiaramente un lampo, quello che anticipa la più grande tempesta calcistica mai abbattutasi sulla capitale dell'Argentina. Per il tuono non bisogna aspettare molto. Il secondo tempo inizia senza modifiche e la Colombia addirittura terminerà la partita con gli stessi 11 che l'hanno cominciata. Il pubblico continua a spingere senza sosta, un'Argentina che però dà l'impressione di essere ancora ferma. Se siano gli ultimi reflussi di una fiducia malcelata o la tensione che paralizza le gambe dei giocatori non è chiaro. Quello che invece appare lampante è che la squadra di casa finisce in balia del turbinante gioco colombiano. La palla frulla ordinatamente da un lato all'altro, scavalca le linee in modo ritmato e armonico, e neanche l'irruenza cruda e indispettita degli argentini frena il ballo dei gialli. Quarto minuto della ripresa. Su di un rinvio aereo di Ruggeri, Barrabás Gómez appoggia di testa sul piede destro di Freddy Rincón, incredibilmente libero di lavorare il pallone una decina di metri all'interno della metà campo albiceleste. Nessuno pressa Rincón, scelta scellerata, quasi quanto quella di lasciare lo scintillante Asprilla a giocarsi l'uno contro uno con Borrelli. Rincón lo serve con un lob setoso. Il Tino si ritrova da solo in area di rigore a fronteggiare l'esperto difensore del Racing, che non ha la minima chance di resistere alla gambetta della gazzella nera.
Y verá que como arrosa Rodi viene.
Buena pelota para el tiro Sevilla, la baja, se mete con el área, va el gol, tiene, viene, viene, gol, 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 gol.
Asprilla fa tutto in quattro tocchi di destro. Vellutato stop di punta che incolla il pallone all'erba. Tre passi sul posto per una danza strana che sembra una rozza ipnotica cumbia, con il potere di annebbiare mente e gambe di chi la guarda. Due rapidissime carezze al pallone d'esterno per liberarsi definitivamente di Borrelli e il tiro in caduta, un passante inevitabile dell'attaccante del Parma che infila Goicoechea e scatena il fortunale. Come sempre, il popolo argentino non molla e continua a tifare, ma le telecamere colgono in tribuna un Maradona ai limiti della disperazione. Lui ha già capito. È vero, la partita è ancora lunga, ma al contrario di quel che si potrebbe pensare, questa non è una buona notizia per l'Argentina. Piuttosto l'esatto contrario. Basile reagisce freneticamente, cambia e mette due attaccanti sbilanciando la squadra, che invece di scatenare l'assedio si allunga lasciando spazio ai centrocampisti colombiani per imbastire il gioco e alle due punte praterie sterminate per correre. Non so se vi è mai capitato di assistere a una corrida. Dopo che ha ricevuto le stoccate dei picadores e le punture dei banderilleros, il toro ha il suo ultimo sussulto di vitalità. È arrabbiato e obnubilato, però ha ancora la forza per caricare. è il momento in cui si compie il gran finale, perché il toro va disperatamente alla ricerca della salvezza e si spinge furiosamente avanti. Ma il torero sa che è il suo momento, ha la freschezza e la convinzione di chi tiene in mano la spada e per ottenere il trionfo deve solo usarla come sa, con arte, precisione e intelligenza.
Quel corazon che un día te entregué, me voy con mi dolor, no sé si volveré, cuando lejos esté, mi ausencia llorarás, porque comprenderás lo mucho que te amé.
L'agonia dell'Argentina è un assalto col coltello fra i denti, orgoglioso ma disordinato. Battistuta palesa a tutti che non c'è niente da fare, andando a sbattere due volte contro le parate scenografiche del portiere Córdoba, che si ripeterà anche sul Beto Acosta. Poi, finite le energie, gli ultimi 20 minuti sono un delirante carnevale d'arte calcistica colombiana. L'azione del 3-0 parte addirittura dall'area di rigore, da un recupero di palla dopo una rimessa laterale avanzata di un'Argentina che non ha più né l'ordine tattico né la forza per resistere al contropiede. Rincón strappa il pallone e lo gioca subito su Valderrama, che vede di fronte a sé una terra libera da conquistare e prende la decisione più ovvia, serve a sprint. Il numero 11 si fa un centinaio di metri di corsa con la palla al piede. Taglia il campo in diagonale, galleggia prima sulla linea laterale sinistra e poi prende il fondo, trascinando sempre con sé l'arrancante Borrelli. Arriva sfinito e riesce solo a sparare in mezzo una puntata che viene respinta da Goicoechea fuori area. Dove arriva? Non è presente Alvarez, che decide di partire e di penetrare da solo, evitando il malcapitato Saldaña come se non ci fosse. Potrebbe essere il suo momento di gloria personale, ma non si lascia tentare dalla prospettiva di tirare e serve un dolce cross mancino, che scavalca di qualche millimetro la testa di Valencia a centro area, ma ricade nella zona in cui sta arrivando Rincón, che stavolta non può essere elegante perché è costretto ad allungare l'ultimo passo, ma trova lo stesso il modo di piazzare un destro sporco sul secondo angolo.
Lionel Saldaña no puede con él. Este es Lionel Álvarez, el tren Valencia que no ha alcanzado a Rincón. Señoras y señores, el partido está 3-0 en 28 minutos 30 segundos.
Ormai non c'è più dubbio, non c'è più speranza per gli argentini. Sarà solo ed esclusivamente una notte storica per la Colombia, che addirittura decide di esagerare. Passano due minuti e ne arriva un altro, il più bello, il più incredibile, il 4-0. Su di una rimessa laterale di Pérez, Asprilla perde il primo corpo a corpo con Saldaña, ma non molla e va a pressare l'esausto Borrelli, vittima totale di una serata completamente storta. Gli porta via il pallone una ventina di metri fuori area e vola, vola verso la gloria.
Mate la metà para que no refrescara. Mate quieto.
La pelota tiene Asprilla, viene il quarto gol, viene il quarto gol, se mette centro.
Faustino Asprilla non fa mai cose scontate. E il momento è quello giusto per lasciare un ricordo epocale. Entra in area sul settore sinistro, trova la coordinazione senza mai cambiare la frequenza di passo delle sue sottili e agili leve. Gestisce lo spazio come vuole e arriva persino a fermare il tempo nel momento in cui torce la caviglia per liberare un pallonetto verso l'incrocio dei pali opposto da stropicciarsi gli occhi. Occhi che piangono quelli degli argentini. Occhi presi in un'estasi onirica quelli dei colombiani, che si abbracciano tutti in gruppo, sapendo ormai di aver fatto la storia. Ma la storia non è ancora finita. I 10 minuti finali sono un continuo esercizio di palleggio della Colombia, che umilia l'avversario facendolo correre dietro al pallone. Il direttore d'orchestra, chiaramente, è Valderrama, che oscilla costantemente sull'arco della mediana, tessendo fraseggi fra i compagni. All'84esimo, però, il Pibe si concede un'ultima illuminazione. Verticalizza, improvvisamente, d'esterno destro, liberando ancora una volta lo scatto in avanti di Faustino Asprilla. Altro incubo per il povero Jorge Borrelli, che si vede puntato per l'ennesima volta. Stavolta però non viene saltato. Non per meriti propri o per pietà, solo perché Asprilla decide di dare un premio anche al suo amico e socio Adolfo Valencia. Il tren arriva fischiando con uno dei suoi devastanti inserimenti centrali. Il sincronismo con cui viene giocata la palla filtrante è perfetto. E il modo in cui l'attaccante colombiano entra in porta col pallone è di una naturalezza meravigliosa.
Viene girando per il giocatore, juega per la brecha costa, intento la gambetta, corta Lionel, la juega para el Pibe, la mette larga para el Tino, se va la casella colombiana, se mette en el área, pica il tren Valencia, se coló, el gol del tren, tiró, tiró, gol, 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 gol.
5-0. La dimostrazione più roboante possibile delle qualità di una squadra che tocca il picco tecnico più alto della propria storia sportiva. L'umiliazione completa, di chi pensava di vincere per diritto divino e invece è stato sbattuto clamorosamente a terra.
Patria querida!
L'episodio con cui si conclude una notte entrata immediatamente nell'epopea del calcio sudamericano dice tutto. I nervi di Simeone saltano, il Ciolo rifila una gomitata in bocca al Tren Valencia. L'arbitro fischia e si avvicina all'argentino, ma trova sulla sua strada Barrabás Gómez, che comincia a urlargli addosso. «Non lo vai a echar, señor juez! Non lo vai a saccar, perché después dicen che le ganamos con 10. Non lo butti fuori, signor arbitro, perché sennò poi diranno che li abbiamo battuti in 10. Se lo chiedete al diretto interessato, aggiungerà che la risposta dell'arbitro Filippi, mentre teneva ben riposto in tasca il cartellino rosso, fu «Va bene, ma fate un altro gol a questi Icos de...» Però qui entriamo nel campo delle leggende. Quello che è storia, invece, è che la Colombia, il 5 settembre del 1993, è arrivata al Monumental come vittima sacrificale e se n'è andata, qualche ora dopo, come una formazione di eroi per i quali non si intravedevano limiti, tanto che il brasiliano Pelé, dopo aver visto lo spettacolo cafetero, indica la nazionale di Maturana come la favorita numero uno per il mondiale americano. La reazione argentina è fortissima e il grafico, la Bibbia del calcio da quelle parti, esce il giorno dopo con la celeberrima tapa negra, una copertina completamente nera, con stampata a caratteri cubitali la parola vergüenza, vergogna. L'Argentina riuscì lo stesso a qualificarsi per il mondiale attraverso lo spareggio. Riabbracciò anche Maradona, ma collassò assieme al suo Dios, fermato dall'antidoping dopo un grande avvio. La fine peggiore, però, l'ha fatta proprio la Colombia. Arrivata al mondiale schiacciata dalla pressione, dalle minacce e da tutto il male scoppiato nel paese a seguito della morte di Pablo Escobar. Una volta ucciso il patron, la guerra di successione, intrecciata a quella contro lo Stato, portò la Colombia ad un'immersione totale nella violenza. Tutto grondava sangue e paura in Colombia. La nazionale fu la prima ad essere eliminata a USA 94 e a pagare fu il capitano Andrés Escobar, che fece un'autorete decisiva nel match contro gli Stati Uniti e 10 giorni dopo fu crivellato di colpi all'uscita di una discoteca di Medellín. La notte in cui la Colombia stupì il mondo fu anche l'inizio della sua fine. Il realismo magico della nazionale colombiana è finito nella polvere della violenza e della guerra. La magia ha condizionato la realtà, ma poi ne è stata sovrastata. Ve l'ho detto, è una storia colombiana e va a finire irrimediabilmente male. Però che storia è stata? Quella della grande Colombia che vinse 5-0 al Monumental di Buenos Aires. Questa era un'altra cronaca dei 90. Sono Stefano Borghi. Ci risentiamo per i prossimi 90 minuti da salvare su storielibere.fm.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci. Post-produzione audio Jack Legg. Oh.